Nel 2004, archeologi al lavoro a Cipro fanno una scoperta straordinaria. Ossa, racchiuse in un sepolcro risalente a 9500 anni fa. E nel sepolcro, verosimilmente, due amici. Uno dei due volle portare l'altro con sé, sperabilmente senza accelerarne per questo la fine. Ma è l'altro, o l'altra, a essere interessante. Eh sì, perché l'altro era un gatto o una gatta, ma mica un micio qualsiasi. Era il primo piccolo felino domestico di cui si abbia traccia.
Stai ascoltando un podcast di Barbara Gallavotti, della serie Il futuro è già qui, dedicata alle frontiere della scienza e alle sue storie, a quello che dobbiamo sapere perché il futuro assomigli a come lo vogliamo. Il futuro è già qui è una produzione Media Art.
Gli animali che ci hanno accompagnato sono rivelatori di cosa gli esseri umani in un tempo remoto avessero da difendere. Magari possono dirci qualcosa di come hanno avuto origine agenti infettivi. Insomma, passato, presente e futuro sono uniti da un lunghissimo filo e riavvolgerlo da un capo è una buona strada per capire in che direzione possa trovarsi l'altra estremità. Dunque, torniamo ai gatti. Qualcuno dice che si siano addomesticati da soli, nel senso che loro avrebbero deciso di vivere con i nostri antenati quando questi divennero coltivatori e dunque cominciarono ad accumulare scorte di cereali. Queste inevitabilmente attirarono topi. Circa 10.000 anni fa, quindi, ben dopo l'inizio del sodalizio con i cani, nel vicino Oriente, alcuni felini appartenenti alla sottospecie del gatto selvatico africano si sarebbero invitati a cena, banchettando a spese dei roditori. Ovvio che i nostri antenati abbiano capito subito l'utilità di stringere un sodalizio e così sarebbe iniziata la storia che ha portato a casa mia un esserino che si sente in diritto di darmi il tormento se non le preparo uno spuntino. Comunque, insomma, 10.000 anni fa i nostri antenati forse erano un po' scostanti, eppure i loro gatti. Il rapporto deve essere stato un po' così così. Niente a che fare con i risultati di un secondo avvicinamento felino-umano, una seconda domesticazione a giudicare dalle tracce genetiche. Sarebbe avvenuta circa nel 3500 a.C., manco a dirlo, in Egitto. Ed è gattocrazia, dominio dei gatti, o quasi. Del resto gli egiziani sì che avevano raccolti da difendere, visto che la loro società si basava sulle coltivazioni rese possibili dalle piene del Nilo. La dea Bastet, dalla testa di gatta, vegliava sui gatti, ma anche sulla fertilità delle donne e degli animali, proteggeva dalle malattie e dagli spiriti maligni. Bastet era decisamente più frequentabile della sua alter ego, la sanguinaria e potente Sekhmet, dalla testa di leone. A Bastet erano dedicati santuari e i fedeli potevano acquistare mummie di gatto con le quali omaggiarla. Oggi quelle mummie, come pure altre di animali diversi, possono essere radiografate così da svelare cosa si trova al loro interno. In molti casi, invece delle delicate ossa di un piccolo felino, c'è nulla. Un riempimento posticcio fatto per dare forma a un involucro a sagoma di gatto e ingannare i fedeli. Possiamo aver dubbi su quando siano iniziate domesticazione, agricoltura, cultura, ma le truffe no, quelle devono essere sempre esistite. Tuttavia, lo studio del DNA di 200 mummie di felini veri dimostra che quegli specifici mici erano i discendenti di due diverse popolazioni, una proveniente dalla fertile mezzaluna, quindi più verso l'Iraq e la Siria, e una proprio egiziana. Questo ci dice che tra il 3500 e il 1500 a.C. i gatti viaggiavano avanti e indietro per il vicino Oriente. Un gatto può fare molta strada, ma di certo non è un animale migratore. È molto probabile che quei mici fossero al seguito, anzi a fianco, di viaggiatori umani che, come hanno sempre fatto i nostri antenati, si spostavano da un punto all'altro del pianeta. E così, di spostamento in spostamento, i felini domestici si sarebbero sparsi per il mondo. li troviamo ovviamente anche a seguito dei Romani, accomodati nelle lettighe dei patrizi o appallottolati fra le masserizie dei legionari. In Scozia, poveri scozzesi, il primo sarebbe echeggiato solo nell'800 d.C., quando Cleopatra, l'ultima grande regina d'Egitto, era morta ormai da molti secoli e la grande gattocrazia spenta. Però, uno studio pubblicato sulla rivista Antiquity, dall'eloquente titolo «La storia del gatto domestico nell'Europa centrale», aggiunge un po' di pepe alla vicenda. Una complicata analisi, che combina paleogenetica, datazioni con il carbonio e zooarcheologia, ha analizzato resti di felino domestico provenienti da 102 siti dell'Est Europa. Quei resti parlano di mici domestici presenti in Europa orientale addirittura a partire da 6.000 anni prima di Cristo, o forse addirittura ancora prima. Forse anche tra gli antichi europei i gatti selvatici e loro vicini si stabilì un sodalizio, e poi magari quei mici si incrociarono con gatti provenienti dal vicino Oriente. Di certo, accadde qualcosa. Man mano che la lancetta del tempo scorre verso il Medioevo, i resti ci dicono che i gatti diventano più piccoli. E non è il solo cambiamento che avviene con il passare dei secoli rispetto agli animali selvatici. Il pelo, ad esempio, assume colori più brillanti di quelli dei progenitori, che in natura hanno toni adatti a non farsi notare dai predatori. Il cervello, ahimè, si restringe. Le zampe si accorciano, l'intestino diviene più lungo, forse per consentire al piccolo carnivoro di digerire meglio gli elaborati avanzi umani. Poi, sostanzialmente dal 1800, si iniziano a selezionare le razze. Solo per il piacere degli umani, non certo perché come nei cani ci fossero esemplari più adatti a un lavoro piuttosto che a un altro. Oggi esistono una settantina di razze di gatti e nessuna lavora. Tranne qualche occasionale battuta di caccia, sempre del tutto spontanea, volontaria, o l'opera importantissima di supporto morale a primati, noi, nella quale i mici sono campioni. E il futuro? Difficile pensare a razze dalle forme particolarmente stravaganti. I gatti assomigliano tutti a tigri in miniatura. Non hanno l'incredibile diversità fisica che caratterizza invece i cani, dal chihuahua all'alano. È una variabilità di aspetto che è riconducibile a particolari caratteristiche nel DNA dei cani, in conseguenza delle quali bastano piccoli cambiamenti per portare a cuccioli con grandi differenze, ad esempio nel grado di allungamento del muso o nelle dimensioni. Nei gatti anche il DNA non si lascia manipolare facilmente e di conseguenza, a pelo raso o a pelo lungo, addirittura senza pelo, con il muso schiacciato o furbetto, un gatto assomiglia sempre a un altro gatto. Quindi, magari, noi in futuro comanderemo oggetti lontani grazie a chip collocati dentro la nostra scatola cranica. Passeremo le giornate guardando ben oltre il visibile, solo appoggiando sul naso opportuni occhiali. Ci muoveremo in spazi virtuali, ma vicino a noi ci sarà sempre un gatto a forma di gatto, testimone di una lunghissima storia che scorre lungo la freccia del tempo che ci lega al passato. Beh, a presto!